Signore, ti ringraziamo per questo culto di stamani, per la Santa Cena, Signore, per gli inni, per le preghiere, Signore, che abbiamo rivolti a te, Signore, con gioia, con amore, con la voglia di appartenerti, Signore, e confidare in te per la nostra vita, Signore. Sì, perché, Signore, come questo inno che abbiamo cantato, tu hai amato me, Signore, peccatore. E quindi ti ringrazio, Signore, perché mi hai accolto per le tue braccia e mi hai fatto camminare per mano con te, Signore, togliendo tutte quelle cose brutte della mia vita, Signore. E per questo ti ringrazio e ti lodo nel tuo nome, anche per i miei fratelli e le mie sorelle che sono qui stamani, che tu possa benedire e fortificare i nostri cuori e le nostre vite, Signore. Ringraziandoti, Signore, nel tuo nome santo. Amen. Stamani voglio ricominciare un po' da dove eravamo rimasti domenica, no? Di conoscere la volontà del Signore, che a volte non capiamo questo. Però la cosa più importante che noi abbiamo è un rapporto tramite il Figlio Gesù. E Gesù deve diventare per noi Salvatore e Signore affinché nel tempo e per l'eternità noi rimaniamo in comunione con Lui. Il modo in cui viviamo deve dare gloria a Dio. Dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Dobbiamo confidare che Dio realizzerà sicuramente la sua volontà nella nostra vita. Quello che Dio promette lo mantiene. Egli sempre porta a compimento ciò che si è proposto di fare. E questo include la nostra vita. Proverbi 3, 5, 6 dice: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Ho questa fiducia che colui che ha cominciato un'opera in buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Noi dobbiamo immergerci nella parola di Dio, saturare con essa la nostra mente e pregare che lo Spirito Santo ci renda così nuovi che ciò che trabocca dalla nostra vita sia la buona e gradita volontà di Dio. Paolo nelle lettere ai Filippesi dice, capitolo 4, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Anche mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Questo è in Colossesi. L'importante per noi tutti che siamo suoi figli è l'obbedienza alle sue leggi e la chiave che ci fa conoscere quale sia la volontà di Dio per la nostra vita. Il primo esempio di tutti è Gesù, come abbiamo proprio questo canto, dice Gesù è stato per noi, è crocifisso per noi, come abbiamo proprio letto domenica in Matteo 26, dice quando il Signore, se possibile, dice il Signore Gesù, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore Gesù andava in croce, ma stava facendo la volontà del Padre. E questo ci deve insegnare, Signore, che la volontà che il Padre vuole per noi, dobbiamo, Signore, continuare a seguirlo, perché Lui ci fortifica, ci aiuta. L'importante per tutti noi che siamo figli suoi è l'obbedienza. E quindi andiamo a vedere alcuni esempi di obbedienza che hanno dato potenza e forza. Il secondo, dopo il Signore Gesù che è stato il primo, direi Davide, con quale armi sconfisse Golia. Anche se giovane conosceva l'Eterno, sperava nelle sue promesse, nel suo intervento. Proprio domenica fa fu parlato di Davide, no? E nella sua potenza, infatti disse a Golia: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno, degli eserciti, che è Dio delle schiere che tu hai insultato. Il gigante non aveva fede per superare la difficoltà, perché confidava nelle sue forze. Davide invece si fidava pienamente di Dio, e infatti sconfisse il gigante Golia e i filistei. Anche noi a volte abbiamo davanti il gigante Golia, e quindi delle volte ci sentiamo persi, però sappiamo che abbiamo Lui che ci dà la forza, no? Da te prendo forza, oh Dio, diceva l'inno prima di questo. Un altro esempio di fede e obbedienza a Dio è Noè, quando seppe che Dio, che scusate, che sarebbe accaduto, non ci fossero ancora segni di diluvio, vi ricordate, no? Noè credette, senza perdere tempo costruì l'arca e salvò la propria famiglia. La fede e l'obbedienza di Noè era un netto contrasto con il peccato e lo scetticismo del mondo, che la loro incredulità e la loro malvagità fu condannata. Noè fu dichiarato giusto per la sua fede, per aver fatto quello che Dio gli aveva ordinato. Quindi anche noi dobbiamo, anche a volte se ci sembra impossibile, fare la volontà di Dio, anche fra contrasti interni delle volte, vero? E come ha avuto il nostro fratello Pampaloni e la sorella Eliana, che Elena, che hanno avuto dei contrasti, però hanno voluto fare la volontà di Dio. E io da domenica, quando sono tornati, ho visto in loro un qualcosa di diverso, una gioia. Perché, fratelli e sorelle, quando facciamo la volontà del Signore, ci sentiamo felici, no? Come abbiamo detto domenica, anche il peccato fa per noi un qualcosa che ci fa capire il brutto. Però quando facciamo il bene per il Signore, quando facciamo le cose che Lui ci chiede, ci sentiamo veramente felici, no? D'aver obbedito alla sua volontà. Vero? E quindi cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo continuare a farci guidare dal Signore, come hanno fatto questi fratelli di allora. Quando a Abramo il Signore ordinò di lasciare la sua casa e di andarsene lontano, in attesa di un'altra terra promessa. E Abramo obbedì e partì senza sapere dove andava, ma insomma è una cosa, una fede molto forte, vero, rispondere a una cosa così. Di più, quando messo alla prova dal Signore, offrì suo figlio Isacco, fu pronto ad offrire sull'altare dei sacrifici suo figlio, proprio quello che per mezzo del quale Dio aveva promesso di dare ad Abramo un intero popolo di discendenti. Dice, ma allora se tu me lo fai ammazzare, insomma, che si fa qui? Può venire da dire queste cose, no? Invece no, lui fermo nel Signore. Cosa avrà pensato Abramo quando il Signore ha detto a questa maniera? Sicuramente che avrebbe fatto un miracolo quando l'ha portato per ucciderlo. E invece il Signore ha fermato prima che succedesse. Perché questo? Perché era nel piano del Signore, era la volontà del Signore. Ricordate sempre Mosè, quando fu adulto, rifiutò di essere trattato come nipote del re, preferì essere maltrattato insieme con il popolo di Dio, piuttosto che vivere bene per poco tempo nel peccato. Pensava forse meglio soffrire per il Cristo promesso anziché possedere tutti i tesori d'Egitto, perché aspettava la grande ricompensa che Dio gli avrebbe dato. Per fede in Dio gli israeliti attraversarono il Mar Rosso come se fosse terra ferma. Fu per fede che caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti ebbero girato attorno alla città come Dio aveva loro coordinato. Ne potremmo citare tanti altri esempi di fede e di obbedienza, che il popolo vinse battaglie, conquistarono regni, governarono bene i loro popoli, videro avversari, vinsero avversari. Le promesse di Dio trovano forza nei momenti di debolezza e diventarono valorosi in guerra e misero in fuga eserciti stranieri. Anche noi, fratelli, che abbiamo letto tutti questi esempi di fede e obbedienza a Dio, devono servire per fortificarci e darci quella forza che proviene solo da Dio, dandoci la pazienza, la consolazione, la speranza della salvezza e della vita eterna. È per questo che corriamo col nostro Signore, fiduciosi che vinceremo la nostra battaglia. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù, nostra guida ed esempio perfetto di fede ed obbedienza al Padre. Se non ci scoraggiamo e non rinunciamo, avremo un raccolto di benedizioni. Paolo scrive a Timoteo e ci avverte. Vedi Timoteo 2, secondo Timoteo 3:1. Ora sappi questo, Timoteo, che negli ultimi giorni sarà molto difficile essere credenti, perché gli uomini saranno egoisti, presi dal denaro, vanitosi, arroganti, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, e sentimenti sleali e maldicenti, senza limiti di piaceri. Saranno crudeli, spietati e nemici del bene. Tradiranno i propri amici e le tireranno per un nulla, pieni d'orgoglio. A Dio preferiranno i piaceri della vita. Andranno sì in chiesa, via in realtà, non crederanno a niente di ciò che ascoltano. Stai lontano da gente del genere. Sembra di leggere il giornale di oggi. Sembra di leggere il giornale di oggi degli uomini, quello che stanno facendo, non solo a livello di governo. Si maltrattano, si offendono e poi vanno come i ladri di Pisa, vanno a bere insieme, vero? Scusate questa cosa. Paolo, al versetto 10 di Timoteo 2, ma tu hai seguito da vicino il mio esempio, il mio modo di vivere, i miei progetti, la mia fede, la mia presenza, il mio amore, la mia costanza, le persecuzioni e le sofferenze che mi toccarono ad Antioca, Iconio e a Listra. Ma il Signore mi ha liberato da tutte queste cose. Paolo diceva queste parole per incoraggiare maggiormente Timoteo e rimanere saldo nella fede, perché era giovane nella fede. Però anche per noi, fratelli e sorelle, che abbiamo letto insieme, quello che abbiamo letto insieme ci ha parlato alla mente e al cuore e ci deve far riflettere, stimolandoci a camminare continuamente sotto questi punti importanti per la nostra crescita spirituale. Sempre Paolo, nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetto 5, 6, 7, dice: perché sebbene sia assente di persona, sono con voi spiritualmente e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede come vi è stata insegnata, portati alla perfezione in Lui. Vi ricordate domenica quando abbiamo iniziato il discorso con l'argilla? Il vasellaio e noi siamo l'argilla, ci plasma, ci modella per renderci più simili a Lui. Quindi sempre i Colossesi dice: risuscitati con Lui, la vita vostra è nascosta con Lui in Dio, capitolo 3, versetto 3-4. Per quanto riguarda le cose di questo mondo, dovete avere lo stesso interesse che hanno i morti, perché la nostra vita è vera e in cielo, con Cristo e con Dio, quando Cristo, che è la nostra vera vita tornerà di nuovo. Anche voi risplenderete di gloria con Lui. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi amati di sentimenti e di misericordia, di benevolenza, di umiltà e di mansuetudine e di pazienza. Lo Spirito Santo testimonia la sicurezza piena di semplicità e di potenza della vita nascosta con Gesù Cristo in Dio. È una verità che ci viene ripetutamente detta nelle lettere di Paolo. Noi parliamo come il poter vivere una vita santificata sia una cosa molto incerta. Invece la si vive in condizioni di estrema stabilità, perché in modo di vivere che deriva dalla potenza e dalla presenza dell'Onnipotente. È molto più precario cercare di vivere senza Dio. Se siamo nati di nuovo, la cosa più facile è vivere nella giusta relazione con Dio. È più difficile vivere nell'errore, ammesso che teniamo in conto i suoi avvertimenti e camminiamo nella sua luce. Quando hai visto quello che ha fatto Gesù per noi, ti sfido a dubitare delle sue promesse. Il vostro cuore non sia turbato. È impossibile che tu abbia lo spirito turbato. Vi è impossibilità morale di dubitare alla sua presenza. Ogni qualvolta entri in contatto personale con Gesù, le sue parole diventano reali. Io vi do la mia pace, dice il Signore. Una pace che ci copre interamente dai piedi ai capelli. È una fiducia illimitata. La vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Ci sarà donata la pace di Gesù che nulla può scrollare. Nel momento della salvezza il credente muore al male della carne. La natura peccaminosa è stata distrutta. Colossesi 3:1. Se siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Perché in virtù delle loro unioni con Cristo i credenti hanno partecipato spiritualmente alla sua morte e resurrezione, al momento della loro conversione. I nostri vecchi istinti che amavano sono stati sepolti con Lui nel battesimo che ha uniti alla sua morte. Se è vero che siamo diventati parte di Lui con una morte simile alla sua, allo stesso modo saremo parte di Lui per quanto riguarda la resurrezione. Galati 2:20 dice: sono stato crocifisso con Cristo e non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che vivo in questo corpo è il risultato della mia fede nel Figlio di Dio, che mi ha amato ed è morto per me. Ora viventi in Lui e resi capaci di comprendere la verità, la realtà, la benedizione spirituale, nonché la volontà di Dio, Efesini 1:3, Paolo definiva le cose di lassù costituiscono i privilegi e le ricchezze del Regno Celeste e ciascuna di esse è a disposizione del credente. Cosa richiediamo quindi? Fissare l'attenzione sulle cose di lassù richiede di concentrare la propria vita su Cristo. Impariamo sempre di più ciò che è giusto per diventare sempre più simili a Gesù, che ha creato questa nuova vita in noi. Deve rivestire il credente in cui la parola di Cristo abiti abbondantemente, vale a dire studiarla, meditarla, applicarla dove deve diventare parte stabile della nostra vita. Esse scaturiscono una forza tale che dà quella forza che poi si manifesta con salmi, inni e canti, preghiere, tutto sotto l'impulso della grazia. Sono per noi credenti una forza che ci stimola a diventare simili più simili al Signore. Qualunque cosa faccia, in parole, in opere, sia fatto, dice Paolo, nel nome del Signore Gesù. Tutto questo per la sua gloria. In secondo Pietro, capitolo 1, nella parte finale, dice, andiamo a leggerlo. Secondo Pietro, partendo dal primo capitolo. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa, quando la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore del Signore Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita, la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati, con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore, perché se queste cose ti trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù. Ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più, rendendo sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso del regno eterno del nostro Signore Gesù Cristo. Bello! Quanti insegnamenti! La conoscenza, la virtù, l'autocontrollo. Com'è difficile fare tutto questo, fratelli? Non lo so, a me delle volte mi capita, Invece l'autocontrollo. La pazienza, la pietà. Per quanto riguarda l'amore fraterno, ce l'ho nei DNA io. A me mi piace più dare che ricevere, sempre fatto, anche quando non ero credente. Mi piacevo, esco un po' da. Mia mamma diceva: ma tu dà a tutti, ma a te che ti danno gli altri. Dicevo: me ne importa, mamma, io mi piace dare. Sai, ero un po' patrimoniosa mia mamma, no? E quindi non è che gli dessi soldi, ma anche un pensiero. E quindi ecco perché è bello che noi possiamo avere tutte queste cose che il Signore ci dice di fare, e se abbiamo la sua forza certamente lo faremo. Immaginiamo, dicendo di cosa eterno, dice, un pensiero mi è venuto a me, il regno eterno, quando l'opera di Dio sarà completata, noi saremo creature di sublime beatitudine, in uno stato di gloria celeste, al di là di ogni nostra immaginazione, quando saremo, è vero? Sarà opera di Dio e non nostra, e attraverso i secoli in cielo non cesserà mai di risuonare dei gioiosi alleluia proponenti dai cori dei redenti. Quando saremo in cielo, tutti insieme, a cantare. Ma ora è una cosa che non... Ma ci riconosceremo, chi lo sa? Penso di no, non lo so, via. Perché poi potremo incontrarci, continuare a suonare il violino, a ballare, a cantare. Dice, noi siamo la parte della chiesa di via... È vero, Andrea. L'importante è però, anche se non ci riconosceremo fisicamente, ci riconosceremo. Speriamo che il Signore ci tenga uniti per l'eternità, perché è questo. La nostra corsa è per questo, per stare con Lui per l'eternità. Però per arrivare a questo bisogna concentrarsi su quello che stamani mattina abbiamo letto, su quello che abbiamo sentito domenica, su quello che faremo alla prossima e via avanti, perché è questo che ci porta nell'unione dell'amore fra di noi, sopportandoci, amandoci anche quelli magari che si ha un po' meno confidenza, quelli che ci sentono un po' meno, non dico fraternità, ma meno simpatia, no? Ci sono? Siamo tutti simpatici allo stesso modo? Io non credo che tutti ci amiamo nello stesso modo, no? C'è un po' di più a quello che siamo più amici, a quello che ci sentiamo più vicini. Però nel complesso l'amore del Signore deve guidare profondamente i nostri cuori e cercare di lavorare laddove ancora non riusciamo. Amen.